Dall'inferno al Monviso, la vera storia di Giacu Cajien. Letture tratte dal libro che racconta la vera storia della condanna ai lavori forzati e dell'avventurosa fuga dai bagni penali della Guyana francese di Giacu Cajien, che col suo racconto invita a riflessioni su quel mondo coloniale fatto di schiavitù, deportazioni, militarizzazione e sottomissione di popoli.
Le parole di Venner non mi lasciavano scelta, dovevo evadere per forza. A prima vista non pensai alla gravità del fatto, né alle conseguenze a cui andavo incontro. Non avrei potuto da solo fare la barca in foresta, e perciò non avrei potuto sopravvivere. Tuttavia, con facile manovra, mi arrampicai sul vagone del Ciuf Ciuf, che passò in quel momento che la squadra entrava in foresta. Sebbene la mia presenza sul vagone fu notata dalla guardia che era sulla macchina e che di tanto in tanto lanciava uno sguardo nella mia direzione, non temevo pericolo per il fatto che la conoscevo e che mi sapeva un favorito di Venner. Nondimeno non volli tentare il diavolo, mi buttai giù alla vista del ponte, ma dalla parte opposta a quella in cui dovevo andare. Durante il tragitto di circa 4 chilometri che separavano Malgash dalla cricca Margot, un conoscente mi barattò la sua macchinetta accendino pieno contro il mio vuoto e un altro mi diede una latta contenente grasso da cucina che nascosi quasi sotto il ponte per via che mi importunava a tenerla in mano. Se non era accaduto il peggio, Martin e Duvernay avevano avuto il tempo di giungere al punto prestabilito, le vicinanze del ponte Margot. Ma quale fu la mia delusione allorché invano avevo lanciato segnali della mia presenza in lungo e in largo. Avevo sentito il ritorno del trenino e perciò erano le 13 o le 14, non mi potevo sbagliare. Era l'ora tante volte notata al campo del rientro di quella squadra a San Lorenzo. Ero certo che avrebbero portato la spiacente notizia della mia forzata evasione prima del tempo. Cosa pensava di me Marconet? Come ristabilire il contatto? Cosa pensare? Quale decisione prendere? Cosa fare? Non posso dirlo perché il mio cervello era rimasto vuoto, solo che sentivo crescere in me l'istinto bestiale. Mi trovavo in uno stato di depressione tale che mi faceva approvare la tanto odiata violenza degli evasi. Ma ora che mi trovavo solo, indifeso e nell'impossibilità di difendermi, mi vedevo il più piccolo animale di quell'immensa foresta. Non avendo altre vie di scampo, mi preparai a farmi un piccolo riparo in caso di pioggia coperto con foglie di bananiero selvatico. Stavo piazzando le ultime foglie del riparo, allorché sentii dei passi avvicinarsi, puntai l'orecchio subito, pensai a qualche evaso come me. Conoscevo bene il passo degli animali, ma anche quello dell'uomo. Mi abbassai tra il fogliame per prudenza e ascoltavo il rumore dei passi avvicinarsi sempre più, diretti verso il punto dove mi trovavo. Tremavo di gioia e terrore, quel passo pesante doveva essere di qualcuno deciso, che certo non si preoccupava di essere sentito. Allungai il collo al di sopra del fogliame e a meno di 10 passi avanzava un uomo a torso nudo, senza cappello. Tutto subito mi parve un negro, ma allorché a sua insaputa quasi mi cadeva sopra, riconobbi Martin, sporco, con gli occhi fuori dalle orbite e disarmato. Mi drizzai con la sciabola tesa, pronto ad agire in caso che gli occhi mi avessero fatto cilecca, ma era proprio Martin che andava al campo Malgash a cercare qualcosa da mangiare e fiammiferi per accendere quel fuoco indispensabile. In poche parole Martin mi spiegò le sue avventure mentre si facevano quei 100 metri verso Duvernay, che aspettava seduto nella barca il ritorno di Martin dal campo. Non posso dire quale impressione e quale dispiacere ebbe nell'apprendere che la mia evasione era stata imposta dai fatti e che mi trovavo come loro a digiuno. Non si mangiò, ma si fumò molto, e Duvernay mi raccontò la presa della barca e il seguito. Giungemmo al ponte e vedemmo che la barca c'era ancora, ma era all'asciutto sulla melma del fiume. Non avevamo previsto l'effetto della marea calante e non si sapeva neppure l'ora dell'ascesa. Il tempo a nostra disposizione era di 3 ore al massimo, sempre però che nulla ci disturbasse. Si passò dall'idea ai fatti, si scavò con le mani e coi piedi un fosso perché l'acqua del Maroni venisse verso la barca a Sèche. Venne Dio in nostro aiuto. La marea saliva velocemente tanto da far credere che il fiume andasse su verso l'isola dei Lebbrosi e non giù verso il mare. Allorché misi in acqua la barca, la squadra detta volante usciva dal campo, i minuti erano contati, avevamo pochi istanti per prendere il largo, cioè la corrente del fiume. Impiegammo in supremo sforzo tutte le forze che ancora ci rimanevano e spingemmo la barca verso il fiume. Con due assicelle di fortuna che servivano da pagaia ci dirigemmo, o meglio la corrente del fiume ci portò, sulla sponda olandese, poco lontano da Suriname. Per salvarci non avevamo altra via che nascondere la barca fra i canneti del fiume e aspettare la notte per poter ritornare sulla sponda francese ed avvicinare con l'aiuto del buio il villaggio negro, dove si poteva trovare qualche cibo per sfamarsi e far avvertire un liberato chiamato la Luna della nostra riuscita, sapendo che lui era in contatto con quello che deve farci viveri per il viaggio. Grazie a un cinese che per 2 franchi ci diede un pane e una pagaia, ci dirigemmo verso la cricca Margot, ma l'alta marea mi fece perdere il ricordo di com'era l'entrata in quella cricca, che sebbene illustratami non riconoscevo. Nelle ricerche di questa che avevamo prestabilito, ci siamo infilati nella cricca rossa, la si seguì per tutta la notte e metà del giorno, finché udendo una campana si ebbe la certezza dello sbaglio. E fu solo questa mattina che trovammo la cricca. E ora eccoci qui, il più è fatto e per qualche giorno non si muore. Ma la loro fame, la mia, la gioia di avere la barca ci fece eroici. Duvernay mi narrò quell'avventura quasi d'un fiato e mentre l'ascoltavo un'idea mi bruciava il cervello. Toccava a me dare prova ai miei 2 ormai inseparabili amici che sapevo far qualcosa. Non dissi loro il mio pensiero né quanto mi proponevo di fare, ben sapendo che in quel particolare caso dove tutto era possibile, anche l'assurdo, Duvernay non me l'avrebbe approvato. Non muovetevi di qui, fra 2 o 3 ore io sarò di ritorno con qualcosa da mettere sotto i denti. Duvernay non fece domande di come, pensava forse che avessi i viveri nascosti nelle vicinanze. Come per un fatale destino incominciò a piovere, maledivo il cielo e gli dèi e vedevo e sentivo sulle spalle un vero castigo quando sentivo l'acqua colare per la schiena, ma era mai possibile tanta avversità? Le bestemmie superavano di molto le preghiere. Fu sotto quella torrenziale pioggia che raggiunsi il campo di Malgash e la baracca che avevo lasciato al mattino passato. Presi la via più breve per giungere sino là, vale a dire la ferrovia, ormai sicuro di non trovare ostacoli a quell'ora, in più con la pioggia. Mi avvicinai alle baracche con la dovuta prudenza, mi resi conto di sapere in quale baracca giocavano la Marsigliese, perché sapevo che là c'erano anche i 2 arabi guardiani notturni, che più che gli altri giocavano accaniti. Allorché lo giudicai propizio, mi presentai sulla porta della baracca, a sciabola alzata, cosa che non lasciava dubbi sulle mie intenzioni. Porsi al cinese che mi guardava esterrefatto le 2 lire che avevo, pregandolo di darmi 1 litro di caffè e di cogliere tutto il pane che era in vendita. Il cinese non fiatò, mi riempì una bottiglia e raccolse 2 quarti di pagnotta. Ringraziai un altro che mi diede a mano proprio 1 altro quarto di pagnotta augurandomi buona fortuna. Salutai i miei amici e nemici con queste 2 parole. Ritornerò se il caso lo vuole.
Si tratta vero che è la libertà, l'amor che te spero guardo la realtà, per passare l'inciso te lo dire spas, d'auta un deviso prenuvenzionas. Si tratta vero che è la libertà, l'amor che te spero guardo la realtà, per passare l'inciso te lo dire spas, d'auta un deviso prenuvenzionas. Si tratta vero la 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 la.
Comparì come un fulmine sotto la pioggia. Quel gesto provocò molti commenti sul campo di Malgash. Nessuno mi credeva capace di tanto. La fame, la sete di libertà, fa fare quello e altro. Quando porsi la bottiglia di caffè ancora tiepida ai miei 2 amici e i 3 quarti di pagnotta, non vidi le loro facce. Ma Duvernay esclamò, «Cristo, questo no e poi no. Tu non ti muoverai più. Rimarrai con noi a rischio e periglio». Il liberato detto alla Luna si era dato da fare, aveva avvertito per primo l'intimo amico di Duvernay, un martinicano negro come il carbone, che giunse in giornata al ponte della Margot, dove io stavo in agguato proprio a pochi metri dal punto di ritrovo convenuto in precedenza. Appena Duvernay lo vide, ebbe un grido di gioia. «Siamo a posto!» esclamò. Il negro era un duro e abile nuotatore. Come si fossero fatti amici non lo seppi, ma seppi che aveva adoperato un coltello per violentare una piccola negra del suo paese natio, la Martinica. Mi feci l'idea che Duvernay era lungimirante e che il negro era una preziosa pedina nel caso che si avesse avuto a che fare con qualche tribù di colore. Verso notte giunse a Loom, un cinquantenne alto e magro, ormai sfinito, ma si sentiva di essere ancora valido per guidare la barca sino a Trinidad. L'aveva promesso a Duvernay e lo prometteva a noi e ci dava la certezza per il fatto di essere stato per lungo tempo proprietario di una barca sulla Garonne, cosa che tutti credettero, forse senza sapere se quella Garonne era navigabile. Comunque fossero le cose, Alum era cosciente di quel che faceva con tutti i rischi che comportava la sua affermazione, in caso che per evadere avesse bleffato. Venne così nominato da Duvernay capitano della barca, quando quella avrebbe preso il mare. In attesa che si aggiungessero a noi cinque, Marconet, il mio più caro amico, e il panettiere Respo, vecchia conoscenza, e in attesa di mettersi al riparo da ogni sorpresa e scongiurare ogni pericolo, il negro e Duvernay andarono a nascondere meglio la barca, che, sebbene fosse coperta di fogliame, non era, al dire di Duvernay, abbastanza al sicuro. Una sorpresa dei cacciatori di uomini via acqua poteva anche accadere, visto che purtroppo erano già successi spiacevoli fatti per non averli previsti. Mentre i due nascondevano la barca, noi tre si preparò il posto per passare le notti. Una grossa pianta ci offriva ospitalità nelle sue radici e col suo fitto fogliame ci riparava dalla pioggia. Si raccattò legna per farsi un fuoco e molto fogliame per farsi un materasso, dopodiché raggiunsi il mio posto di osservazione vicino al ponte sulla cricca. Da quel nascondiglio potevo vedere da ambo le parti del ponte un lungo tratto della ferrovia e perciò notare ogni movimento umano. Facevo la sentinella agli amici ed aspettavo la venuta degli altri due amici, e provai una grande gioia allorché vidi un piccolo uomo seguire la ferrata. «Ci sono», pensai. Stava arrivando Marconet, era lui? Non era lui, per il fatto che cantava in lingua spagnola, non era lui, sebbene gli rassomigliasse come statura e come andatura. Quel presunto amico veniva da San Lorenzo ed era diretto in uno dei tre campi, Godebert o Charvin, aveva il bada alle spalle ed era molto abbronzato. Mi passò vicino sempre cantando e ripeteva sempre la stessa strofa nella stessa lingua. «Vieni fuori, fatti vedere, sono un amico. Ti do sigariglio, amigos». Sarei uscito dal mio nascondiglio solo per avere qualche sigaretta che ormai mancava, ma se mi fossi fatto vedere era come far scoprire il nostro nascondiglio. Forse lo sapeva, ma non avendo la certezza non avrebbe mai potuto crearci gravi noie. Lo lasciai proseguire il suo cammino, cantando sempre la strofa «Sigariglio, amigos». Il timore di essere scoperti mi aveva fatto commettere un errore. Quello era partito da San Lorenzo, destinato a Charvin, e Marconet l'aveva visto la sera nella casa degli anziani, che è la prima a destra entrando sul campo, e l'aveva incaricato di portarci il messaggio che non avrebbe potuto raggiungerci sino a notte insieme a Respo. Fu Marconet a suggerirgli di cantare in lingua spagnola attraversando il ponte, al fine di evitare ogni sbaglio. Verso sera andai a riferire a Duvernay quanto avevo visto e sentito, ma il capo Duvernay mi tacciò di fesso, dicendo «Ormai tutti gli uomini di San Lorenzo sanno più o meno dove siamo e la nostra posizione. Ritorna a quel posto di osservazione, che stanotte per forza di cose qualcuno si farà vivo». Tirai due boccate di fumo dell'ultima sigaretta che ci rimaneva, fatta con le poche cicche dove c'era più carta che tabacco, ma che faceva tacere per il cattivo gusto la pancia che entrava ormai nella schiena. Ritornato al posto di sentinella, non aspettai molto. Di colpo sentii uno scricchiolio sul ponte, voltai gli occhi in quella direzione e a pochi passi vidi nella notte come due fantasmi, uno grande e l'altro piccolo, che senza parlare gesticolavano. Non mi potevo sbagliare, aspettavo solo un segnale per farmi vivo. Involontariamente Marconet fece il nome di Cristo e ciò mi diede la certezza che erano loro. «Ehi là!» gridai, «sono qui che vi aspetto!» Fu un sincero abbraccio, di quelli che non hanno nome né bisogno di essere illustrati. Li condussi al piccolo campo di fortuna, dove ardeva fra due radici dell'albero un bel fuoco. Tutti intorno a quelle fiamme si ascoltava Respo, che ci stragiurava di aver dato al tal dei tali 7 sacchi vuoti e altrettante pagnotte. Marconet ne faceva teste, ma giuramenti e teste erano inutili. I sacchi per far la vela non erano giunti, e neppure il pane. C'eravamo tutti, mancavano solo i due italiani che avevano promesso a Duvernay di essere pronti a fornire i viveri quando fossero stati certi dell'esistenza della barca. Erano italiani e perciò diffidenti o previdenti. Inviarono la luna a rendersi conto della realtà dei fatti, se era vero che tutto era pronto per prendere il mare. Sino a quel punto niente di male, ognuno pensava alla propria pelle. Quanto più che uno dei due italiani era il suo secondo tentativo di evasione e perciò pagato con un anno di internamento alla famosa San Giuseppe, dove si era beccato lo scorbuto. Se umanamente quei due avevano ragione, la ragione diventava una tortura. Eravamo sette in foresta con lo spettro della fame. Ogni giorno le nostre forze diminuivano e già ne avevamo le prove. Alum, il nostro capitano di barca, sveniva di tanto in tanto. Martin, che non aveva mai fatto beh in tutto quel tempo, ci faceva tremare per le grida di paura. Vedeva nella sua pazzia i caschi bianchi e in una di quelle crisi che lo tormentavano si sentì un fragore sull'acqua accompagnato dalla parola di richiamo. «La luna, ragazzi, la luna!» Alla nostra risposta, il detto «la luna», accompagnato da una brutta faccia, sciabola in mano, ci fece tremare. Mano a mano che si avvicinavano a noi, il negro aveva afferrato l'accetta, vedendo i due non accompagnati dagli italiani. Le cose si mettevano male, si intravedeva il ripetersi della solita storia temuta e ben conosciuta. Affamare i già evasi con lo scopo di far loro tirar fuori soldi, se ce n'erano, se al contrario non ce n'erano, l'invito a prendere nella cavalla, vale a dire nella fuga con noi, gente sconosciuta, ma in grado di fornirci vela e medicinali. E la luna fece due nomi, da me ben conosciuti. Tutti lasciarono che decidesse e rispondesse quello che si considerava come capo e che ne aveva tutti i diritti. Duvernet, affiancato da me e Marconè, rispose calmo ma deciso: «La prova che abbiamo la barca d'alto mare ce l'hai. Perciò avverti gli italiani che hai mandato la loro parola. Voglio sperare che non la mangino per nessun motivo. La Luna si congedò da noi con questa frase. Arrivederci amici e piccola testa, stai tranquillo. Questa notte stessa sarò qui coi viveri. E così fu. Nella notte giunsero i due italiani e i pochi viveri. Uno lo conoscevo sotto il nome di Romano e l'altro era di Ormea, quasi compaesano, ma che non conoscevo affatto. Fui spiacentissimo nel notare che i due ultimi erano freddi, molto riservati, così che Duvernay divenne anche lui più riservato e chiuso in sé. Feci parte Marconnet delle mie annotazioni. Apri l'occhio da parte tua e non tremare. Senza volerlo, sebbene lo cercassi, sentii un breve ma chiaro discorso tra Duvernay e il romano, che mi diede la certezza che quei due tramavano, che c'era fra i due una divergenza. Il romano rimproverava a Duvernay che eravamo troppi e che se l'avesse saputo non sarebbe venuto. La pronuncia stessa di quella terribile parola, troppi, voleva dire sacrificare qualcuno. Di certo non loro due, perché uno aveva il diritto sulla barca e l'altro sui viveri. Allora si posava la spietata domanda, chi poteva essere sacrificato? Fra noi non c'erano Caid, ci eravamo conosciuti in altre circostanze e nessuno era capace di sopprimere un compagno per il solo fatto che i viveri erano un po' scarsi. Feci subito parte dell'udito Marconnet, che in risposta mi fece vedere una lima rotonda immanicata alla rovescia. Due sguardi fra noi due siglarono l'accordo di reciproco aiuto. I momenti si facevano drammatici e Duvernay ne era cosciente, al punto di rivolgere a tutti la stessa domanda che esigeva una sincera risposta. E così cominciò il suo breve discorso. Chi di voi ha soldi è ora di tirarli fuori, se no qui la nostra barca, che è bianca, rischia di tingersi di rosso. Mancano la vela e le corde e pare che la luna voglia affamarci per farci accettare i due sconosciuti che sarebbero in grado di fornircele. Dunque accettare quei due in più sulla barca o fuori i soldi, se qualcuno ne ha. Duvernay guardò tutti uno dopo l'altro, aspettava in quel silenzio da morti qualche gesto, ben sapendo che nessuno di noi all'infuori di Ormea aveva soldi. Si rivolse a quello che sperava ne avesse, ma Ormea, che aveva detto a Duvernay stesso che aveva 1000 franchi, rispose che era vero che li aveva, ma che glieli avevano presi mentre dormiva. Allora ognuno dica la sua idea. Per tirarci fuori da questa situazione ci vuole decisione, se no si crepa tutti qui, per la mancanza della vela, perché senza vela non si può partire. Ruppi il silenzio in quel terribile momento, la nostra situazione era grave ma disperata. Mi rivolsi al capitano Alum che mi aveva detto di possedere 2 aghi da lana. «Hai ancora i 2 aghi?» domandai al neocapitano. «Sì», rispose e li fece vedere a tutti. «Bene», dissi. I panni tutti siamo capaci di cucirli bene o male, e perciò abbiamo ancora i vestiti per fare una vela. Alle corde ci pensiamo io e Marconnet. Duvernay non perse un minuto, con la sciabola tracciò la vela latina per terra, si tolse la marsina e la gettò in mezzo dicendo «Faccia la vela a chi ne è capace, visto che non abbiamo altra scelta. Forza amici che il tempo stringe, fate la vostra parte che la mia l'ho già fatta». Nessuno si fece pregare, nessuno pensò al sole, né alla pioggia, né alle zanzare che pungevano anche i vestiti. Il vecchio Lum gettò persino i pantaloni e con un coltellino si scucì gli indumenti, i pezzi più lunghi per la vela, i più stretti per la corda. Vista la buona volontà di tutti, tranne uno che era vestito di tela fine da camicia, il lavoro si fece alla svelta, tanto che la sera, a notte giunta, la vela era ultimata. La corda per issare la vela era perfetta, mancava solo qualche cordicella che feci anche di notte al chiarore del fuoco. All'alba la luna ci fece visita. Era solo ed era venuto per via terra, ritornava per via terra, passando sul campo di Malgasce per dare una risposta a Chevalard, se sì o no accettavamo la loro proposta di prenderli con noi. L'altro si conosceva di vista per il fatto che si vantava di essere un re dell'evasione, ma i 10 anni passati al Venezuela e il suo ritorno al bagno facevano ribrezzo a tutti. Doveva essere un tipo di poca intelligenza o di poca fiducia, uno di quei tanti che arrivano soli in Colombia o altrove, se ben fossero partiti in tanti. Sicuri ormai di noi, avendo la vela, si mise la luna alle strette, lui che forse credeva di mettere noi. Fu convenuto da noi, prima del suo arrivo, che non era conveniente rifiutarli, ma bisognava lasciar loro meno tempo possibile per decidersi, perciò fu imposto alla luna di portarci sì i 2 uomini, ma prima la vela e le corde, entro le 13 dello stesso giorno. A quelle parole, a quell'imposto, la luna sorrise, ben sapendo che senza vela non ci saremmo mossi, ma troppo sicuro del suo operato, non si accorse che eravamo seminudi. Duvernay e il negro Rosà tirarono fuori la barca, gli sistemarono il piccolo albero in centro e il timone, si caricò il piccolo barile e il bidone che conteneva i viveri, biscotti di mare, un litro d'olio e un paio di chili di quack, 6 pagaie e 2 robusti remi. Si attese quell'ora promessa alla luna, ben sapendo che non potevano giungere da noi, per via del poco tempo che avevamo dato loro. Si riempì il barilotto e una damigiana di circa 10 litri di acqua limpida dal torrente che scorreva verso il Maroni, senza essere ostacolato dalla marea che era in quell'ora stagna. Muti come fantasmi, ci lasciavamo portare dalla corrente, evitando quelle sacche formate presso i lunghi rami di pianta inclinate verso il torrente, come se Dio le avesse messe appositamente per coprire la nostra fuga. Era in realtà l'ambiente stesso che le voleva, per far sì che le scimmie, che erano numerosissime, potessero attraversare l'acqua senza rischio di annegare, per il fatto che la scimmia non sa nuotare. Gli sguardi erano tesi verso le due sponde, al fin di accorgersi in tempo di qualche eventuale pericolo. Ad un tratto 2 negri in piroga ci avvicinarono e gentilmente ci chiesero se volevamo che ci facessero i viveri. Riconobbi il negro che aveva fatto il viaggio sul traghetto allorché ritornavo a San Lorenzo, quello della gabbiata di galline. C'era dunque da credere alle sue parole che i negri aiutavano gli evasi e non erano i cacciatori di teste tanto temuti dagli evasi. Senza adoperare le pagaie si giunse al Maroni, che era ancora giorno. Siccome non potevamo avventurarci nel Maroni di giorno, ci nascondemmo in una sacca del torrente sotto i rami di quegli alberi che formavano naturali nascondigli. In quell'ora febbrile, piena di speranza e di quasi certezza che l'avevamo fatta alla ciurma, qualcuno domandò che giorno era. Rispose Duvernay. Era la domenica di Pasqua del 1933. Per un giorno non ricorreva l'anniversario della mia partenza per il bagno. Strana coincidenza. In quei momenti nessuno pensava alle coincidenze, né al passato, né ai peccati. Il presente imponeva di raggiungere il mare al più presto. Già la marea crescente si faceva sentire, non era propizia per noi che dovevamo remare controcorrente, ma era pure indispensabile uscire dal fiume ad alta marea per non fare la fine di tanti che furono travolti dalla corrente del fiume, allorché si mescolavano con le onde del mare e il loro riflusso. Nello sforzo di giungere in tempo al mare, i 2 remi e quasi tutte le pagaie, anche se buone, furono inutili, perché già Duvernay, al comando da capitano, issava la vela, dopo che con un po' di spavento la barca aveva urtato la boa che segnava l'entrata del Maroni, ma anche l'uscita.
Tout ça, vous m'envoie, c'est où m'aller. et chez moi dit c'est en sirène qui fait moi j'étais là. Il beau moi, il fait moi un mail et puis quittez moi. Laisse-moi réfléchir moi dit c'est en sirène qui fait moi j'étais là. Il beau moi, il fait moi un mail et puis quittez moi.
Amane sans si mon père me l'a dit que je serai un enfant sans souci, que je serai le plus gros des bandits. À l'âge de 5 ans, j'allais à l'école et à l'âge de 6 ans, le porte plus en poche. À l'âge de 10 ans, la cigarette au bec, à l'âge de 15 ans, le hypothèque en main est mort au vache. Elle m'a retourné à ses enfants depuis que les rassurés n'ont pas de grâce, n'ont pas de pitié de mon calibre rose et de ses balles blindées. Je me souviens très bien de l'hôpital de Nice, c'est là que j'ai soigné ma première chose de pisse. Et car à la putain, il m'a si mal servi, car c'est à cause d'elle que je suis ici. Et mon hommage, et me retourner à ses enfants depuis de la sûreté. N'ont pas de grâce, n'ont pas de pitié de mon calibre rose et le cheval blindé. Je me souviens très bien de ma première femme, elle s'appelait Titine, une putain d'arabe. Titine mon amour, Titine mon trésor, je veux vivre avec toi ou mourir en prison. Et mon hommage, et mon retourné à ses enfants de pute de la sûreté. N'ont pas de grâce, n'ont pas de pitié de mon calibre rose et le cheval. Descendant le cours, on me traitera de lâche. Mais moi qui suis un torse n'est pas lâche. Sortant mon revolver, visant son fils de sort d'une balle en plein cœur, il tomberait dedans. Et mon hommage, et mon retourné à ses enfants de pute de la sûreté. N'ont pas de grâce, n'ont pas de pitié de mon calibre rose et de ses balles.
Il devint tout soudain, le bas de son jupon la traitant de putain. Et mon hommage,
et mon reconné à ses enfants de pute de la sûreté. N'ont pas de grâce, n'ont pas de pitié de mon calibre rose et le cheval blindé. À mon enterrement, 300 putains en armes et 300 maquereaux.
Dans le vice et le sexe et la prostitution, qu'ils deviennent un caïd de la prohibition.